nessuno ci siamo visti per la lezione perché il convegno ha un po' conglobato tutti i nostri momenti di incontro. Spero che molti di voi ci fossero perché è stata veramente una esperienza bella anche dal punto di vista proprio della riflessione sul tema di cui ci stiamo occupando in queste lezioni, che questo tema della lettura dei segni dei tempi, no? Io credo che soprattutto in tempi come questi abbiamo sempre più bisogno di capire, di avere qualche criterio per capire o spiegarci ciò che ci accade, per essere in grado di valutarlo, che facciamo tutti continuamente sempre più l'esperienza di non saper bene cosa pensare, no? Di avere magari nostalgia di un'opinione forte, decisa e chiara e non riuscire mai invece a capire fino in fondo, avere sempre un po' l'esperienza che le cose accadono molto al di là di noi, non abbiamo criteri, e soprattutto avere dei criteri che siano in qualche modo un po' almeno condivisibili, non tanto condivisibile l'analisi, ma almeno dire ok, cioè non sono proprio pazzo se interpreto così questa cosa, no? Forse sono in grado di spiegare a un altro perché la interpreto così, qual è il criterio che mi do. Credo che il disorientamento che questi tempi ci stanno imponendo è una delle nostre grandi fatiche, a livello spesso individuale ma anche comune, politico, culturale, di transito della situazione in cui siamo. Da questo punto di vista, come credenti o come gente che interroga la scrittura, ci siamo avvicinati a questo tema dei segni dei tempi in una convinzione profonda. Rifaccio un po' il quadro per rientrare nella logica, che è diciamo la convinzione che Dio parla e non smette di parlare, che come Dio ha parlato nella scrittura parla anche in questo tempo, anche nei tempi di transito, anche nei tempi di confusione o di difficoltà di interpretazione, e che questo suo parlare è è qualcosa che va recepito. Allora, esclusi i casi tipo si aprono i cieli e compare una scritta sono Dio adesso vi spiego tutto, caso che recentemente non si è più dato, insomma è un po' di tempo che non accade, o di strane visioni individuali che ci fanno un po' impressione, che uno ha capito tutto, ci sembra sempre un po' strano che uno abbia capito tutto, ecco, esclusi un po' i casi limite, però dall'altra parte la fede nel fatto che l'idea che Dio continui a parlare è un'idea che chi è di fronte alla scrittura non può abbandonare, no? E allora si tratta di riconoscere i segni dei tempi, esattamente come nei rapporti con le persone riconosciamo i segnali, no? Da adulti, quando superata la fase adolescenziale in cui uno si illude che tutto si possa dire con delle parole, che basta mettersi lì a parlarsi e uno si spiega tutto, uno sa che le parole hanno un peso, sono importanti, che bisogna cercarle e dirle, ma sa anche che bisogna scrutare dei segnali, no? Anche per capire le stesse parole, perché le parole abbiano un loro contesto, no? Una loro atmosfera, se no si rischia ogni tanto di essere presi alla sprovvista da un altro che ti dice ah, io adesso faccio questo, e tu dici scusa, questa da dove esce? Cioè come? Perché? E lui ti dice no, ma è chiaro, no? Sono un anno che penso a sta roba, mi era sfuggito questo passaggio, no? Ecco, allora, allo stesso modo Dio che parla nella storia parla attraverso dei segni e i segni vanno interpretati. Allora, questo è un po' lo scenario generale. Anche dal punto di vista di questo scenario il convegno secondo me è stato molto bello, perché ci ha veramente un po' aiutato a riparlarci di alcune questioni, a ritrovare un luogo dove provare a dire delle cose, dire ah, io la penso così, io la penso cos'ha, secondo me questa è una buona cosa, secondo me questo non lo è, provando quasi a ritrovare un alfabeto base proprio di un dialogo in cui tutti rischiamo di inconsciamente di essere un po' sfiduciati, cioè di pensare che sì, vabbè, ce lo siamo detti mille volte, non è cambiato niente, non cambierà mai niente, è inutile che ce lo stiamo a dire, lasciamo perdere, no? Ecco, di essere un po' tutti in questa logica. Invece a rimettere in moto una possibilità di un segno, si può parlare e ascoltarsi, non necessariamente questo risolve, ma già parlare e ascoltarsi è parte di una soluzione, cioè è già parte di un percorso condiviso. Ecco, questo è stato un po', mi sembra, il segno del convegno, no? Però appunto il convegno veniva nel quarto incontro della Lex, prima ne avevamo avuti tre, appunto sono successe molte cose in mezzo, richiamo un po' i temi. Il primo era quel testo di Siracide, non so se ricordate, in cui si diceva che, diciamo, è nella natura delle cose essere due a due, cioè che solo in una relazione le cose si spiegano, solo una cosa da sola non sta in piedi sostanzialmente, due cose guardandole insieme capisci qualcosa di più, no? Allora, in qualche modo ci sembrava che il punto di partenza che la scrittura ci dava in un libro come quello della Sapienza, che raccoglie un po' il sapere umano, una sorta di filosofia di base, spicciola, filosofia della vita quotidiana, no? Come il libro dei Proverbi, come tutti i libri sapienziali, in cui si raccoglie un po' il buon senso elaborato del tempo, il punto di partenza che ci veniva dato è: nelle cose, nelle persone da sole capiscono qualcosa. In questo senso anche l'esperienza del convegno che dicevo prima, cioè parlarsi è parte della soluzione, non perché dopo che ci siamo parlati chissà cosa abbiamo scoperto, ma perché mettersi l'uno di fronte all'altro in un atto di fiducia rispetto alla vita, che l'altro è significativo, no? Che non è che tutto, vabbè, tanto ce lo siamo già detti, tanto non cambia niente, tanto, no? No. Mi metto di fronte all'altro dicendo che okay, io la penso così, tu come la pensi, ascoltiamoci. Già solo questa struttura di relazionalità è un po' la struttura base per capire che cosa succede, no? Poi forse non si capisce lì, si capisce dopo, si capisce in un'altra situazione, ma senza quel tessuto, senza un essere a due, come diceva il libro della Sapienza, non si capisce niente. Le cose si capiscono confrontandole, le persone si capiscono confrontandosi, no? Questo mi sembrava un po' il primo tema. Poi abbiamo visto quei due brani di Isaia, da una parte le promesse messianiche e dall'altra la questione dell'unico segno, dell'attesa, la Vergine concepirà un figlio, no? In qualche modo i due brani di Isaia ci dicevano il bello e il buono possibile, no? Questa roba che siamo tentati di dire spesso, che è, beh, ma in fondo l'importante è sapere, imparare anche dalle cose più faticose, sperare, riconoscere il buono che ne viene, quello che impari, eccetera, eccetera. Che a me fa sempre venire in mente un po' la storia della volpe e l'uva, no? Tanto era acerba, e un po' una specie di piccola alienazione che ci giochiamo tutti, che in parte è indispensabile per vivere, che però ti fa dire, vabbè, sì, chiaro, mi sono pestato un piede, però pensa, se non mi pestavo il piede non mi sarei fermato, se non mi fossi fermato non avrei fatto i pesi, sì, se non mi pestavo il piede stavo meglio, però, cioè, allora mi sembra che da una parte è vero che la vita è fatta di bene e di male, che ci sono tempi belli e tempi brutti, cose belle e cose brutte, esperienze piacevoli e esperienze tristi, e che in qualche modo un adulto sa che deve stare in piedi nelle cose belle e nelle cose brutte, più che gli riesce, e che se ti capita pure che impari qualcosa, anche dalle cose belle però, va bene, cioè meglio, siamo contenti. Però di per sé questa faccenda è un po' una teoria strampalata, no? E quindi dopo aver visto un po' lo scenario dei segni delle cose belle, oggi mi sono messa da sola, quando ho fatto il programma, in una difficoltà, che è leggere un testo che parla di cose brutte, bruttissime, perché è tratto dai due capitoli del Vangelo di Matteo 24 e 25, e sono i due capitoli apocalittici, quelli sulla fine del mondo, quelli spesso citati dai testimoni di Geova o da altre sette di vario genere, ordine e grado. L'altro giorno ho incontrato per la prima volta uno di una setta che non sapevo nemmeno che esistesse, confesso la mia ignoranza, che si chiamano i Gedeoni, e che mi ha fatto tutta una spiegazione su questi due capitoli. Gli ho detto, ah beh, mi viene giusto comoda, perché è chiaro che tutte le le strutture settarie vanno un po' a nozze con questi capitoli apocalittici. Perché dico mi metto da solo è una cosa difficile? Perché una delle tendenze attuali è far finta che questi capitoli non ci siano. Facciamo un po' fatica a spiegarli, le immagini sono truculente, ci stanno davanti un po' in modo così provocatorio, però mi sembra che bisogna avere un po' il coraggio di non far finta che non ci siano, cioè che bisogna guardarli in faccia, no? Provare a capire se stanno nella scrittura qualcosa vorranno dire, e quindi bisognerà mettersi da qualche parte, no? Da una parte, dall'altra perché mi sembra che dovremmo avere il coraggio di riguardare i segni negativi, no? E che in un tempo storico come quello in cui stiamo vivendo, dove tutti parlano di crisi, dove forse è proprio il momento in cui bisogna riconoscere segno di che cosa è il negativo, no? Che non bisogna solo un esempio che io faccio spesso è quando noi pensiamo a Gesù risorto, pensiamo inconsciamente sempre come una specie di soluzione. Gesù risorto ha vinto la morte, diciamo nella liturgia, no? Morte, dov'è la tua vittoria, eccetera. Gesù risorto è la luce, è il vincitore, eccetera. Quindi è una specie di soluzione. E allora andiamo a cercare i segni del risorto, cercando dov'è che c'è il segno del risorto, dove c'è la carità, dove ci sono le cose belle, dove c'è la benedizione. Però di per sé il grande segno della risurrezione, il primo grande segno che i Vangeli incontrano è una tomba vuota. Non è una soluzione, è un problema in più. Quello che loro sperimentano è: cavolo, chi è che si è preso il cadavere di Gesù? Poi ci sono gli angeli che dicono: ah, non è qui, è risorto. E questi non capiscono affatto cosa succede. E allora mi chiedevo, forse nella nostra vita il segno della risurrezione è la confusione, quando non capiamo bene cosa succede, ad esempio. Quindi mi sembra che dobbiamo entrare in una logica in cui non dobbiamo identificare il bene, il buono, il bello con la soluzione, che è un po' la questione dentro cui noi stiamo in questa cultura, no? Per noi è bene, è buono, è bello ciò che risolve, ed è male, è brutto, è faticoso ciò che è un percorso, un problema, no? Ecco, questa cosa qui qualche problema lo crea rispetto al cristianesimo, perché il cristianesimo non è tecnologico, il suo problema non sono le soluzioni, ma i percorsi. Il problema non è che cosa divento, ma come faccio a diventarlo, perché cosa divento per i credenti è nelle mani di Dio. Che cosa divento? Figlio di Dio, lo sono già, il risultato è già dato. Ma come faccio a diventarlo, questo fa la differenza nella mia vita. Allora, capite che è un po' un modo diverso. Da questo punto di vista i segni negativi bisogna un po' guardarli in faccia, provare a capire che cosa ci dicono. Questa era tutta la premessa per dire di questo testo di oggi. Vi raccomanderei, se ne avete voglia, se vi va, se la lezione di oggi vi intriga un po', di leggere per intero, quando avete un attimo di pazienza, i capitoli 24 e 25 di Matteo. Noi ci occuperemo di pochi versetti relativamente, che sono i versetti del capitolo 24 dal 29 al 44, per una serie di motivi, anche per motivi di tempo, ma veramente i due capitoli, che si chiama discorso scatologico, sono abbastanza un tutt'uno. E forse con una chiave di lettura, se uno poi li legge tutti di fila, sente anche delle altre cose. Allora, prima di entrare nel testo, di leggerlo, io vorrei fare una piccola premessa che dal mio punto di vista è assolutamente indispensabile, che è questa. Si tratta del Vangelo di Matteo. Come sapete, la comunità di Matteo è una comunità di provenienza ebraica, mentre per esempio Luca scrive per una comunità di provenienza pagana, Matteo scrive per una comunità a massima parte, maggioritariamente di provenienza giudaica, che dunque aveva una buona conoscenza della legge, dei profeti, di ciò che c'era stato prima, di tutto il patrimonio che il popolo di Israele si portava dietro. Per questo Matteo spesso ha delle cose che altri, che Luca o Marco non hanno, tipo il confronto con la legge antica. Vi è stato detto, ma io vi dico, neppure uno iota della legge sarà abolito, perché ha degli interlocutori che hanno ben presente la legge antica e che si chiedono: ma Gesù dice un'altra cosa, bisogna non credere più quello di prima e credere un'altra cosa, oppure è la stessa cosa solo detta in un altro modo? Cioè hanno questo percorso. In questo anche Matteo assume i generi letterari tipici della scrittura, cioè il modo di spiegare, gli esempi, lo stile linguistico tipico del mondo ebraico. Negli anni a cavallo della vita di Gesù e della stesura dei Vangeli, il genere letterario dominante, di moda, era il genere apocalittico, un genere molto diffuso, era il genere apocalittico, perché stavano in un grande tempo di transizione e questo genere cosiddetto apocalittico era della serie Mo' arrivano i nostri, più o meno. Era il casino del telefilm americano dei cowboy e degli indiani, che sembra che i cowboy stanno perdendo, tutto sempre più tremendo, 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 sono proprio sono rimasti due, hanno una pallottola in due, e a quel punto arrivano i nostri, cioè arriva il settimo cavalleggiare che risolve tutto. Cioè l'idea del genere apocalittico è più o meno questa qua, adesso così è detta un po', come dire, semplificata, via, però è l'idea apocalissi, vuol dire rivelazione, manifestazione, no? Ed è ma non rivelazione in senso esoterico, chissà cosa ti rivelo di segreto, di nascosto, come spesso è stato interpretato, ma è proprio rivelazione nel senso di arrivano i nostri, finalmente si vede chi vince. Questi hanno tirato, hanno resistito e arrivano i nostri, si vede chi vince, no? È un po' questa logica qua. E non a caso ho fatto questo esempio del telefilm, perché il genere apocalittico, che soprattutto nel Medioevo è stato molto mal interpretato per una serie di motivi, per noi oggi è molto chiaro, perché funziona come i film, è esattamente come i film, come funzionamento del genere letterario. E nel Medioevo però non c'avevano i film, non avevano più la mentalità apocalittica, non riuscivano a capire bene come funzionava. E cosa voglio dire quando dico funziona come il film? Vuol dire che il problema non è ogni singolo pezzo, ma l'effetto generale. Nessuno di noi è in grado di, nessuno di noi che non faccia di mestiere il regista, è in grado di descrivere di una scena di film ogni singolo particolare, l'inquadratura, il tipo di luce, il tipo di ripresa, eccetera. Se non siamo del mestiere, non lo sappiamo. Ma ognuno di noi capisce a primo colpo se la scena è romantica o un horror. Riconosciamo immediatamente l'effetto. Se quella scena deve farmi paura, mettermi un po' d'ansia, o se quella scena deve coinvolgere, toccare le mie corde sentimentali. Poi a volte ci riescono, a volte no. Un tecnico vi direbbe che per fare una scena sentimentale bisogna usare un certo tipo di luce, un certo tipo di ripresa, certe angolazioni, privilegiare certi tipi di campo, eccetera, mentre per fare un horror bisogna fare tutta una serie di altre cose. Noi non lo sappiamo, ma non ci frega niente guardando un film di dire: ah sì, qui usano le luci così, mentre qua usano le luci così. Non ce ne può importare di meno. Quello che noi ci gustiamo del film è l'effetto generale. Ora, cosa succede col genere letterario apocalittico? La nostra tentazione è di analizzare il tipo di luce. Dice: c'è scritto cadranno un terzo delle stelle. Cosa vuol dire che cadono le stelle? Che cosa significa? Perché un terzo? E perché non due quinti o quattro ottavi? Cosa vuol dire un terzo? Cominciamo a fare l'analisi tecnica e ci perdiamo il film. Ora, Matteo non aveva nessun interesse a darci delle notazioni tecniche su cosa succedeva alle stelle o quando era la fine del mondo. Non gliene poteva fregare di meno di spiegarci questa cosa. Stava costruendo una scena, come i bambini quando dicono: facciamo che io ero, e ti cominciano a raccontare: facciamo che io ero un cowboy, e ti descrivono la scena, no? E tu hai due possibilità: rimani fuori e dici no, ma i cowboy non portano l'orologio, no, ma, e gli rovini il gioco, oppure ci caschi dentro, e se ci caschi dentro possono esserci imperfezioni, cose che non hanno senso, personaggi che sbucano all'improvviso che non c'erano prima e dopo non ci sono più. chi se ne frega, caschi nell'atmosfera. Allora, il genere apocalittico mira alla costruzione di un'atmosfera. Mettersi a analizzare le singole parti vuol dire trasformare un film in una collezione di fotogrammi, utile per un tecnico ma assolutamente inutile per uno spettatore. Cercare la spiegazione di ogni singola immagine e dire ma allora questo vuol dire quello è veramente una follia, uccide il tono, il tema, l'atmosfera. Secondo, però questa cosa non vuol dire che il genere apocalittico è finto, dice una verità fondamentale, cioè con quel genere, con la creazione di quell'atmosfera, vuole dirci una cosa fondamentale, ci dice che ogni cambiamento ha un costo e che il costo è una battaglia. Infatti tecnicamente gli esegeti chiamano il genere apocalittico non apocalittico a causa del fatto che questa parola fa venire in mente Mel Gibson, Le Sette, cioè una serie di robe che non c'entrano niente, ma lo chiamano genere agonico, da agone, battaglia, il genere della battaglia, perché il genere apocalittico ci dice, signori, non si sa se soffrire fa crescere, ma è sicuro, crescere fa soffrire. Questa è la presa d'atto del genere apocalittico, l'umanità che cambia, la storia che cambia, i tempi di transizione, il mutamento ha un costo e questo costo è una battaglia, è sempre qualche cosa in cui devi metterti in gioco, non solo, ma è una battaglia in cui tu non hai tutte le carte in mano, cioè che non dipende totalmente da te. Nei racconti apocalittici c'è sempre un giudizio molto chiaro, i buoni, i cattivi, quelli che si salvano, quelli che si dannano, ma poi ci sono sempre degli eventi cosiddetti cosmici, terremoti, maremoti, stelle che cadono, cieli che si spaccano. Per i popoli antichi le potenze della natura erano l'indominabile per eccellenza, cioè qual è la cosa su cui io non posso farci niente? Le potenze della natura. Non ho nessun modo né di prevederle né di difendermi in un mondo antico. E quindi è chiaro che l'apocalisse, la fine, la manifestazione, l'arrivo nei nostri, come è descritto, che cascano i cieli, che ci sono i terremoti, i maremoti, le catastrofi. Non perché ci sono le catastrofi, forse sì, chi lo sa, non sappiamo, ma per dirci che c'è tutta una parte di questa mutazione che non è nel nostro, che non dipende dalle nostre scelte, che noi non possiamo governare, che c'è una mutazione che ha le sue leggi, che c'è un mondo che cambia, un tempo che cambia. Da questo punto di vista noi siamo nella condizione ideale per leggere il genere apocalittico, cioè siamo di fronte a una grande mutazione di cui abbiamo la sensazione che l'85% non dipende da noi e in cui siamo molto tentati di esprimere un giudizio e di dire questi sono i buoni e questi sono i cattivi, tranne 5 minuti dopo dire no, questi sono i buoni e questi sono i cattivi, no, questi sono i buoni e questi sono i cattivi. Ma il bisogno disperato di capirci qualcosa e di dire ok, ma qualcuno sta dalla parte dei buoni, qualcuno sta dalla parte dei cattivi, ditemi qual è la parte dei buoni che così mi ci metto. Siamo esattamente nella condizione in cui il genere apocalittico fa per noi, non si sa se soffrire fa crescere, ma sicuramente crescere fa soffrire, dunque in ogni mutazione c'è un prezzo da pagare, una battaglia da compiere. Se qualcuno mi dice quali sono gli eserciti e che battaglia si sta combattendo, posso anche partecipare, però qualcuno me lo dica. Non so se riesco a spiegare. E questo è quello che il genere apocalittico ogni volta nella scrittura in qualche modo ci dice. Da questo punto di vista, faccio una citazione collegandomi al convegno, Giovanni XXIII che fa un discorso di apertura del concilio dicendo basta profeti di sventura, di quelli che guardando nel mondo dicono che tutto va male, che tutto fa schifo eccetera eccetera, come dire, è in sintonia, non in contrasto con i profeti di sventura, scusate, col genere apocalittico. Il genere apocalittico non è un genere piagnucoloso, lamentoso, no? Che dice va tutto male, va tutto male. È un'altra roba. Il genere apocalittico ti dice: oh signori, qui ho lavato la spacca, vedi un po' te che vuoi fare. C'è poco da lamentarsi, bisogna mettersi da una parte, combattere sta battaglia. Poche storie, cerca di metterti dalla parte dei buoni, cerca di capire qual è la parte dei buoni, sappi che non tutto dipende da te, né il bene né il male, e dunque combatti la tua battaglia e vediamo che cosa succede. Sono riuscita un po' a spiegarmi o no? Datemi delle reazioni perché non capisco le facce. Vabbè. Ok, allora leggo i versetti che io ho scelto, ancora una volta rimandandovi veramente alla lettura dei due capitoli. Versetto 29. Prima, i capitoli precedenti, tutto nasce dal fatto che i discepoli guardano le opere di costruzione del Tempio e fanno a Gesù delle considerazioni: guarda che roba, figo, stanno costruendo un Tempio bellissimo. E Gesù pare vada giù un po' pesante e dice: ma non vedete, non resterà pietra su pietra. Dice: non vedete. E i discepoli ci rimangono un po' malino, perché erano tutti contenti che stava venendo su sta costruzione bellissima, il Tempio di Salomone ricostruito, bla bla bla, e Gesù dice: non rimarrà pietra su pietra. E allora questi dicono: no scusa, quando accadrà tutto questo? Come non rimarrà pietra su pietra? Che deve succedere? E inizia questo discorso in cui Gesù dice cose tremende veramente, no? Cioè delle robe che deve succedere di tutto praticamente, no? Con quelli sempre più spaventati. Al versetto 29 dice: subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze del cielo saranno sconvolte. Allora comparirà in cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, ma solo il Padre. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Poi prosegue anche peggio, ma insomma questo è già un bel testo, no? Che credo, non, tranne alcuni singoli versetti, non c'è molto familiare. Letto tutto di fila non c'è molto familiare, perché nella liturgia la scelta è di, si legge una parte di questo discorso nelle ultime due domeniche dell'anno liturgico prima della festa di Cristo Re, ma un po' scelte bene, ritagliate, no? Si tolgono, e quindi alcuni versetti li riconosciamo, ma il discorso in generale effettivamente è un po' cupo, no? Ci verrebbe da dire: wow, Un po' triste, no? Un po' così. Come al solito proviamo a percorrerlo un po' e vedere se ricostruiamo un filo che ci aiuta da questo punto di vista, tenendo presente quello che dicevo, cioè che noi possiamo anche rimuovere il male e far finta che non ci sia, ma il male, il negativo, la fatica, il costo fanno parte dell'esperienza della vita, che noi lo pensiamo o no, ci sono. Io ho scelto di cominciare, in origine volevo cominciare dal versetto 30, ma ho scelto poi di cominciare dal versetto 29, che inizia così: subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze del cielo saranno sconvolte. Subito dopo la tribolazione succede di peggio, e uno dice: come? Ancora? L'antico proverbio popolare che dice: il peggio non è mai morto, cioè si può sempre andare peggio, no? E inizia in questo modo qua, e uno dice: ma come, no? Già ha parlato per 30 versetti delle cose brutte che possono succedere, poi dice subito dopo questa tribolazione. Tribolazione è una parola molto dura nella scrittura, no? I 40.000 eletti che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello di Apocalisse, che sono i redenti, i salvati, sono coloro che sono passati per la grande tribolazione, cioè proprio per la fatica di una mutazione. Subito dopo la tribolazione di quei giorni succedono delle cose che sono tutte di ordine naturale: il sole, la luna, le stelle, le potenze dei cieli, cioè qualcosa che con le scelte degli umani non c'entra niente, ingovernabile. È come se ci venisse detto che ci sono due livelli, no? Un primo livello è quello della tribolazione, la grande tribolazione che mette alla prova gli eletti. Io sono molto affezionata a questa espressione per motivi proprio personali, spirituali. Mi pare che ci siano tanti passaggi nella nostra vita in cui uno si guarda e dice: bene, cioè, anche questa volta ho passato la grande tribolazione, no? Tanti passaggi del Mar Rosso che ci lasciano profondamente diversi, tante persone a cui vogliamo bene che vediamo attraversare dei tempi oscuri, e in cui l'unica cosa che puoi fare non è risolvere, trovare una soluzione, ma puoi accompagnare il passaggio della grande tribolazione sperando che il cuore e il coraggio bastino. Allora, sono molto affezionata a questa espressione, però capisco anche che non è detto che sia immediata per tutti, no? Chiara per chiunque. Trovo che il primo step è accettare che, appunto, che la vita comporta delle grandi tribolazioni, che la vita è una faccenda seria, che non esiste grazie a buon mercato, ma non perché l'ha stabilito Dio, eccetera, ma perché gli umani dotati di 46 cromosomi non diventano adulti, autonomi, un po' più liberi, se non a caro prezzo. Personalmente capisco che questa è una roba proprio molto poco popolare da dire, no? Che siamo tutti molto abituati a immaginare tutto per facilitarci l'esistenza. Va benissimo, fin dove ci riusciamo va bene, la tecnologia ci aiuta, la ricerca della comodità ci aiuta, va bene, no? E poi c'è sempre un pezzo della nostra vita che sfugge a questa legge della comodità, no? In una forma o in un'altra, psicologica, materiale, nella salute, nel corpo, nella mente, c'è un pezzettino, un'eccedenza che non è governabile in termini di comodità, e che da qualche parte, allora c'hai i soldi, ti garantisci a 360 gradi, e c'è un pezzo che sbuca da una parte e che ti pone e ti impone una tribolazione. Io trovo che bisognerebbe un po' riflettere su questa faccenda, no? Per non cascare in vecchi stereotipi, no? Il male come prova, come mettere alla prova la fede, Dio che permette il male, tutti questi ragionamenti qua che non hanno né un capo né una coda, no? Ma la dinamica proprio della nostra natura umana, che impone dei costi, che come tutte le cose preziose e belle va in qualche modo guadagnata, una libertà che si guadagna a prezzo di sofferenza. E questo però è il primo step. Subito dopo uno dice: cavolo, sono stato bravo, passato la tribolazione, pagato questo prezzo, mo basta così. No, subito dopo si scatena quello che è fuori dal tuo controllo. Allora, chi ha più di 15 anni non può negare che succede sempre così. Cioè, che quando ti pare che hai già fatto del tuo meglio, che hai cercato di fare le scelte giuste, anche se ti costavano, e hai pagato un caro prezzo, e ce l'hai più o meno fatta, ne sei venuto fuori, si scatena quello che non puoi più controllare. Perché se non è così, si scatena il delirio di onnipotenza. Allora, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole, la luna, le stelle, no? Perfetto. Ma immediatamente dopo c'è un versetto molto potente. Allora comparirà in cielo il segno del figlio dell'uomo. Leggo i due versetti 30 e 31 perché sono un'unità, poi... E allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. C'è questa visione, genere letterario apocalittico, compare in cielo il segno del figlio dell'uomo, anzi compare proprio lui in persona, non il segno, ma lui. Sono questi due elementi, prima il segno, poi lui. E quando compare il segno tutti si battono il petto. Il segno provoca senso di colpa. Quando compare lui arrivano gli angeli che chiamano gli eletti. PS, non si parla di dannati. Oh. Perché nelle nostre teste scatta immediatamente la simmetria. Se ci sono degli eletti c'è qualcuno che resta fuori. Però non se ne parla, non ci sono, perché questo, perché il genere apocalittico non è un genere giuridico o simmetrico, faccio solo notare. Allora c'erano queste due, proprio è una come si chiama, una, non mi viene il termine tecnico, qui quadri in due pannelli, non so come si chiamano, vabbè. Avete capito? Allora, i due pannelli sono, c'è il segno del figlio dell'uomo e tutti hanno senso di colpa. Poi c'è proprio lui e arrivano gli angeli che chiamano gli eletti. Che cosa ci dice questa figura? Bella, roboante, no? Allora, c'è la tribolazione, poi c'è quello che non dipende da noi e dopo che c'è quello che non dipende da noi, c'è il segno del figlio dell'uomo. Tradizionalmente si dice che è la croce, no? Il segno del figlio dell'uomo, le letture classiche, no? La croce è segno di contraddizione, eccetera. Vero, sì, tutto vero, ma quello che mi pare qui ci stia dicendo questo testo è che ci sono dei punti in cui dopo che hai fatto del tuo meglio e dopo che comunque la vita è più grande di te e funziona per i cavoli suoi al di là delle tue scelte, o fai i conti con Dio o non ne vieni fuori. La traduzione è un po' bieca, cioè ho tradotto in lingua corrente, ma cioè non è un optional e non è tutto uguale dire credente o non credente, dire sì, no, ma la fede è un'opinione, qualcuno ce l'ha, qualcuno, tutti quei ragionamenti che facciamo. Ci sono punti della vita in cui l'unico interlocutore possibile è un Dio ipotetico, che ci credo, che non ci credo, che spero che esista, che non sono sicuro che esista, ma mi auguro che ci sia. Non sto dicendo la forma della fede cristiano-cattolica secondo il catechismo, non sto dicendo questo, sto dicendo c'è un punto della vita dove la vita ti dimostra la sua misura e la sua misura non è a misura delle tue scelte, in cui l'unico interlocutore possibile che hai è un Dio. E di fronte a questo interlocutore possibile tu puoi o sentirti in colpa o essere un eletto, vedi tu, questa è la battaglia. E scusate, è più facile sentirsi in colpa, funziona meglio, perché almeno io so chi è buono e chi è cattivo, cosa ho fatto e cosa non ho fatto, faccio i conti, non devo dire grazie a nessuno, è la mia vita, ho fatto le mie cose, ho fatto le mie scelte, riconduco l'onnipotenza dell'esistenza, la misura della vita che è più grande di me, sole, luna, stelle, che io non posso governare scegliendo giusto, trovando le soluzioni, la riconduco a una logica morale, giusto o sbagliato, no, no, è colpa mia, è colpa mia. Ma dall'altra parte c'è un altro modo di fare i conti con Dio, che è che si fa i conti con Lui proprio, non col suo segno, ma con Lui proprio. Ci si ritrova, e non si sa bene perché, chiamati da degli angeli tra il numero degli eletti. Sono riuscito un po' a spiegarmi o no? Allora, a me sembra che questo andamento di fondo, se non ci facciamo impantanare dal linguaggio roboante, è tutt'altro che un andamento negativo. Dice una cosa seria sull'esistenza, e cioè noi siamo chiamati a fare del nostro meglio, a reggere nella tribolazione. Questo compete agli umani, un umano dotato di buon senso, di un po' di coscienza, non proprio una bestia, deve un po' reggere la propria tribolazione. Secondo, la vita è più grande di noi e fa un po' quello che gli pare, e dunque tu puoi fare tutte le scelte giuste e il risultato può anche essere sbagliato, o puoi fare molte scelte sbagliate e il risultato può anche essere giusto, perché la vita c'ha un po' una legge che non puoi governare. Mettiti l'animo in pace, la tua vita è più grande di te. Terzo, preso atto di questo, o fai i conti con un Dio o non hai più un interlocutore possibile. E appunto, come dicevo prima, un Dio in tanti modi, con tanti nomi. Qui non stiamo ancora parlando necessariamente di un Dio nella sua forma cristiana, eccetera. Ma o fai il conto con qualcosa che è al di là della tua possibilità di scelta, di desiderio, di governo. E per fare i conti con qualche cosa che è al di là, si può fare i conti usando lo stesso metodo, e allora ti sei colpevole, punto. Oppure si accetta di entrare in un'altra logica, e l'altra logica è eletti, chiamati dagli angeli. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. Chiaro, l'interpretazione classica qua è: ah sì, quando il sole viene giù, le stelle cascano, i cieli si spaccano, ci sono i terremoti, eccetera, le pestilenze, i casini, sta per finire il mondo. Cioè egli è vicino, è un dato temporale, sarebbe che Gesù viene e il mondo finisce. Io sono di quelli che a inizio d'anno adotto gli auguri tipici della Chiesa orientale, che sono: speriamo che quest'anno il mondo finisca. Perché trovo che vivere è talmente faticoso che, dal mio punto di vista, sarebbe un'ottima idea che finisce sta fatica. No? Ma a parte questo, dunque, toglierei un po' di clima negativo a tutta questa faccenda. Però siamo sicuri che questo è l'unico senso di questo brano, no? A me sembra che ce n'è un altro, che non è temporale. Cioè, quando vedete tutto sto casino, sta per finire il mondo, dice: ma il sole non è ancora caduto, oggi è ancora una bella giornata, forse il mondo non sta ancora per finire. Che poi ragionamento, lo banalizzo un po', ma è il ragionamento che facciamo tutti. O i predicatori pentecostali che ti dicono: no, c'è l'AIDS e la dimostrazione sta per finire il mondo, perché è pestilenza, eh? Quindi poi si usa tutto come un segno di questa faccenda qua. Oppure non c'è anche un tema largo, non lungo, e cioè ogni volta che noi sperimentiamo delle piccole fini di mondo, ogni volta che passiamo una tribolazione e che scopriamo che la vita è più grande di noi, il Signore è lì, non bisogna andarlo a cercare da un'altra parte. È vicino. Dov'è Dio? Lì. C'è c'è un libro di Mauriac che parla di un episodio che tutti avrete sicuramente sentito, riferito ai campi di concentramento, che è stato riraccontato mille volte in mille versioni, in cui c'è una testimonianza di un ebreo che assiste alle impiccagioni di alcuni bambini in un campo di concentramento, obbligato ad assistere all'impiccagione, e una voce tra i prigionieri che sono obbligati ad assistere a questo strazio dice: ma dov'è Dio? e un'altra voce tra i prigionieri dice: non lo vedi? È lì impiccato davanti a te, no? Forse l'epoca moderna ci sta insegnando a caro prezzo che non bisogna cercare Dio in un altro luogo, nell'aldilà, in cielo, ma forse la sua vicinanza, il suo essere vicino non è un vicino temporale, ma è essere lì dove c'è una tribolazione. E forse se cominciassimo tutti a vivere cercando come segni del Signore questa tribolazione e riconoscendo nella tribolazione di ognuno degli altri il volto della vicinanza di Dio, forse cambierebbero alcune cose. In questo senso dico, non è solo un problema di lunghezza, no? Quando vedete questi segni, egli è vicino, come se fosse un tempo che si accorcia, ma di larghezza, no? Della larghezza del nostro cuore. Ogni volta che c'è una tribolazione nostra o altrui, il Signore è vicino, è lì, dove lo cerchi? Perché cerchiamo Dio come una soluzione? Nella potenza, nella forza, nella dimostrazione di soluzione, appunto. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Su questo versetto c'è l'orgia delle interpretazioni, intere biblioteche sono state scritte, viene anche recitato dentro il Vangelo dopo la morte e l'apparizione di Gesù, quando si dice aveva infatti detto che non sarebbe passato, e innesca la nascita delle leggende circa l'apostolo Giovanni che sarebbe vissuto fino al ritorno del Signore, e infatti è l'unico che diventa molto vecchio, poi però muore anche lui, Gesù nel frattempo ne è tornato. E insomma c'è tutto un tema anche molto problematico per la comunità dei primi secoli che piglia questo testo in modo molto letterale. Non passerà questa generazione, una delle prime eresie che si crea, che viene classificata quasi subito come un'eresia, è quella non mi ricordo il nome esatto, comunque di coloro che ancora viventi gli apostoli dicevano basta, non bisogna sposarsi, fare figli, lavorare, non bisogna fare niente perché tanto il mondo finisce con noi, quindi tutti nel deserto, tutti a pregare aspettando la fine del mondo, eh? E immediatamente, subito, ancora gli apostoli viventi si dice no, non è questa la cosa, non sappiamo bene cosa, ma non è questa la cosa, bisogna lavorare fino a un minuto prima che finisca il mondo, lavorare, sposarsi, fare figli, investire sul futuro, fare le cose, bisogna farsi trovare vivi dalla morte, fino al minuto prima che finisca il mondo, anche se il mondo finisce in questa generazione non importa, questo non ci toglie il dovere di fare tutto ciò che ci compete. E poi per di più la generazione passa, no? Allora cosa vuol dire, ripeto, biblioteche di interpretazione su questo versetto? Io diffido sempre delle interpretazioni letterali, che sono le uniche che la Chiesa Cattolica dice che sono pericolose, dice che la scrittura si può interpretare in tanti modi, ma l'unica che dice che un cattolico non può usare è la lettura fondamentalista, cioè letterale, no? A me sembra che qui si dica, anche in connessione al versetto successivo, il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno, ci dica una verità ancora una volta lapalissiana, e cioè il tempo non è infinito. Il versetto dopo si dice quanto al giorno e all'ora non lo sa nessuno, cioè qui il problema non è stabilire qual è il giorno, il problema non è dire quanto tempo avete, ma è sapere che il tempo non è infinito senza sapere quanto ne avete. A noi questo ci manda di matto, perché io posso fare le cose in fretta ma devo sapere quanto tempo ho. Cioè, noi siamo esattamente nella logica opposta, cioè ok, ho poco tempo, va bene, dimmi quanto ho e io mi organizzo. Qui si dice no, è proprio questo che non sai, non sai quanto tempo hai, ma ricordati, non è infinito. E siccome noi non sappiamo quanto tempo abbiamo, quanto ciascuno di noi ha come tempo, né quanto il mondo ha come tempo, per noi è infinito. Riesco un po' a spiegarmi? E qui invece si dice una verità fondamentale: il tempo è una risorsa finita. E questa è l'altra questione, insieme a riconoscere che il Signore è vicino dove c'è una tribolazione. Che cosa vuol dire fare l'esercizio di fede, di sapere che il tempo è una risorsa finita? Io credo che questo potrebbe essere una bella riflessione per tutta la Quaresima. So che siamo ancora alla settimana di Carnevale, però cioè che uno potrebbe dedicare questa Quaresima di quest'anno a pensare che cosa vuol dire vivere sapendo che il tempo è una risorsa mio e del mondo, è una risorsa finita. Quanto a quel giorno e quell'ora, nessuno lo sa. E poi c'è questa parte finale che io trovo assolutamente geniale, che come i giorni di Noè, e noi non avremmo fatto questo esempio, noi avremmo detto come sul Titanic, che ci funziona bene, ma l'idea è la stessa, ballavano e intanto la nave affondava, no? E qui mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito e cominciava a piovere, no? È la stessa cosa, lo stesso principio. E dice: così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. C'è questo versetto che lascia un attimo sospeso: due uomini saranno, uno avrà preso, l'altro lasciato, due donne saranno, avrà preso, l'altro lasciato, la riprendo dopo. E si dice: vegliate dunque, perché non sapete in quali giorno. Se il padrone di casa sapesse, non si lascerebbe scassinare la casa. Tenetevi pronti. Cioè, ci viene dato un criterio fondamentale, no? Passare la tribolazione, accettare l'impotenza, sapere che Dio è l'interlocutore, un Dio vicino, là dove c'è tribolazione c'è Dio, sapendo che il tempo è una risorsa limitata. E allora cosa dobbiamo fare? Vegliare, vigilare. Subito dopo c'è il racconto della parabola delle 10 vergini, le vergini stolte, le vergini sagge, eccetera. Poi c'è la parabola dei talenti, più chiaro di così, proprio sottotitoli, cioè la costruzione è dai sottotitoli per stupidi, cioè, no? Vegliare, rimanere vigilanti, ad occhi aperti, no? Cioè l'esatto contrario di quello che ci verrebbe dai primi versetti. Uno dice: vabbè, il sole cade, le stelle cadono, non ci posso fare niente, e quindi mangiamo, beviamo. Cioè no, non fate come ai tempi di Noè. L'alternativa possibile, che è il cinismo, tanto non dipende da me, è una falsa alternativa. L'alternativa reale è consapevoli, ad occhi aperti, vigilanti, capaci di cogliere il momento, perché il tempo è una risorsa limitata. Noi ragioniamo tutti, io ho usato spesso questo esempio perché secondo me è molto chiaro, poi mi piace molto. Noi ragioniamo tutti in modo strategico, e invece i cristiani devono ragionare in modo tattico. Qual è la differenza? La strategia è quella di chi ha un possesso, un territorio, delle forze, dei cannoni, degli eserciti, e deve difendere il proprio possesso, costruisce mura, organizza le battaglie, fa i suoi calcoli. La tattica invece è basata sullo spazio e sul possesso, la strategia. La tattica invece è quella, per capirci, dei terroristi e di chi non ha un territorio proprio, non ha niente da perdere, ed è basata sul tempo. Bisogna cogliere esattamente il momento in cui il, virgolette, nemico è scoperto, in cui è debole, in cui non si sta difendendo. Colpisci e te ne vai, non ti dà nessun possesso, non conquisti territori, non difendi, non costruisci, ma ti dà l'abitare il tempo, cogliere l'attimo, quello che i cristiani chiamano il kairos. Oggi è il momento della salvezza. Capisco che l'esempio è dell'arte della guerra, insomma non è proprio pacifista, però è un esempio che ci dice bene perché i cristiani sono poveri, non hanno possesso e colgono il kairos, il tempo favorevole, basta un minuto. quello che succede nel nostro mondo ci sta mostrando che i terroristi rischiano di averla vinta, almeno sulle singole azioni, su grandi potenze, perché colgono l'attimo favorevole ed è impossibile difendersi sempre tutti, e più un impero si ingrandisce, più ha spazio da difendere e meno ce la fa a difendere tutto. Vigilate, il tempo è una risorsa limitata, bisogna cogliere il tempo, la tribolazione altrui, la vicinanza di Dio, il momento della consolazione, l'intuizione di un progetto, la possibilità della speranza, una possibilità di comunicazione, un momento di gioia profonda, un momento di gratitudine, una fatica che dà un risultato. Bisogna cogliere il momento. E a me viene sempre in mente, in connessione a questo tema della vigilanza, di come nel racconto della moltiplicazione dei pani in Matteo, appunto, Gesù, dopo aver fatto distribuire i pani, dice che si raccolgano i pezzi, colligite fragmenta, non perat, raccogliete i pezzi perché non vadano perduti, no? Mi sembra che la virtù della vigilanza è raccogliere i pezzi, di 3 pani che potevano nutrire a malapena una persona, se ne sono nutriti 5.000 per il miracolo compiuto da Dio, ma poi è compito dei discepoli raccogliere i pezzi che non vadano perduti, cogliere il tempo. Oggi ho una speranza che basta per oggi. E in questo senso torno alla frase di prima: due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via, l'altro lasciato, due donne macineranno la mola, una verrà portata via, l'altra lasciata. Sembra un inno al cinismo, cioè sembra che ci venga detto: vabbè, tutti fanno la stessa cosa, non fa nessuna differenza, uno gli dice bene e quell'altro gli dice male, no? Niente conta, no? Tutto uguale, dipende dalla fortuna, poi siete lì, siete due che state facendo la stessa cosa, uno gli ha detto bene e l'altro gli ha detto male. E noi saremmo un po' tentati, no, di leggerla in questo senso, e di leggerlo come sull'irrilevanza delle nostre scelte, perché è vero che le nostre scelte sono irrilevanti, che non possiamo dominare tutto, ma qui ci viene detto un'altra cosa, no? E cioè non basta fare le stesse cose, bisogna vigilare, bisogna cogliere l'attimo, bisogna assumersi la responsabilità di interpretare, di giudicare, di sapere se è il momento di entrare nell'arca o di stare nel campo. Bisogna esattamente decidere, non scegliere, ma decidere, è diverso. Bisogna tenersi pronti, tenetevi pronti. E la domanda che a me sorge e sulla quale, come dire, vi lascerei per questo inizio di Quaresima è: tenersi pronti a che? Perché per i nostri antenati era chiaro: tenersi pronti al giudizio finale, al fatto che potresti morire e comparire davanti a Dio adesso, no? E avevano tutto un apparato di vita cristiana legato a questo, non lo dico con disprezzo, avevano capito la logica del tenersi pronti e l'avevano applicata come loro capivano la loro stessa vita, una vita per esempio fragile, molto sottoposta ai capricci del destino, si moriva giovani, la vita era breve, spesso morivano i bambini, c'era una fragilità, un'impossibilità di cura, ammalarsi un po' gravemente nel 90% dei casi significava morire in tempi brevi, no? Dunque una vita molto diversa dalla nostra. La grande questione, la grande compagna della vita era la morte, e dunque capivano questo tenersi pronti, no, alla morte e al giudizio di Dio che questa morte comportava, no? E dunque le preghiere per la buona morte, grandi scrupoli morali, tutta una serie di ragionamenti su come tenersi pronti. Noi non comprendiamo più questo testo così perché viviamo un altro tipo di vita. Spesso, ad esempio, per noi la vita si prolunga oltre ogni logica. Si fa una fatica a morire ormai, no? Non è più il nostro problema questo, no? Noi facciamo fatica a vivere, no? Non a morire, ad avere i soldi a sufficienza, tempo a sufficienza, affetti a sufficienza, no? Noi abbiamo un problema di largo, non di lungo, ancora una volta, no? In una società della vita breve, la vita eterna era il lungo. In una società dall'invecchiamento così rapido come il nostro, con tutto ciò che questo comporta, il problema è il largo. Non abbiamo tempo abbastanza, le nostre giornate non sono abbastanza larghe per contenere tutto quello che ci vogliamo mettere dentro. Sul lungo non abbiamo grandi problemi, no? Allora cambia un po' la prospettiva. A cosa bisogna tenersi pronti? Alla morte o alla vita? Al futuro, al giudizio, all'ultimo giorno, al giudizio di Dio, o al presente? Forse per i nostri anni bisognava tenersi pronti alla morte e al futuro, e forse noi dobbiamo cominciare a tenerci pronti alla vita e al presente. Dunque, per i nostri avi il grande nemico era lo scrupolo, la paura di accumulare peccati che nel momento del giudizio finale li avrebbero fregati. Ma forse il nostro grande nemico non è lo scrupolo, ma la paura. La paura è uno strano esercizio, no? La paura anticipa quello che non c'è, perché poi quando c'è uno fa fatica, è addolorato, è arrabbiato, ha molti sentimenti, ma non c'è più paura. La paura è sempre una forma di anticipazione, no? Di un futuro che non c'è ancora. Ho paura che se faccio così poi succederà questo, quello. Ho paura che posso non avere abbastanza soldi, tempo, energie. Ho paura di qualcosa che non è ancora accaduto, no? È una strana bestia, no? La paura, perché è esattamente il modo per non essere pronti alla vita e al presente, perché ti distrae, ti fa lottare con un fantasma del futuro che poi spesso manco si verifica, tra l'altro. Forse il contrario di tenersi pronti è aver paura. Bene, mi fermerei qua, e veramente invitandovi, se trovate un tempo in questo Quaresima, a leggere questi due capitoli, a provare a leggerli con questa chiave, cioè non farvi risucchiare dal tono un po' truculento delle immagini, no? E invece a provare a riconoscere questo percorso che a me sembra molto nostro, no? Molto di questo tempo di transizione, di questo tempo di fatica, e di questa fatica a sapere da che parte mettersi, no? A esprimere una decisione, non una scelta ma una decisione, abitando non nella paura ma nella vita.